I poli della scienza e della saggezza. Coloro che fra i saggi brillavano come fari non hanno potuto illuminare la notte. Hanno rischiarato un istante il buio e poi si sono spenti. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Touring Pub, io sono sempre Riccardo, con me c'è Costantino, ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
Eccoci qui. Allora, anche oggi insieme a Radioactiva che ci concede questo spazio vi racconteremo un'innovazione molto importante che ha cambiato il corso della storia. Oggi trattiamo un'altra innovazione particolare alla quale magari non pensiamo perché fa parte del nostro quotidiano. Mi viene da fare il paragone un po' con la scrittura, no? Ovvero quello dei numeri arabi, quelli che chiamiamo numeri arabi, ovvero il sistema di numerazione classico da 1 a 9 con lo 0, che ci portiamo avanti, diciamo, probabilmente da quando siamo nati. Tutti quanti abbiamo imparato a scrivere subito i numeri in quel sistema, a parte magari con un po' di colore quando studiamo storia, che impariamo i numeri romani. Chi poi prende una pessima scelta come me di fare l'informatico impara poi il sistema binario, però insomma tendenzialmente è il sistema che tutti impariamo ad associare alla matematica e in generale al modo di numerare. Che storia hanno i numeri? I numeri hanno una storia secondo me veramente avvincente e molto lunga, che ovviamente non riusciremo a trattare tutta, ma vi daremo anche dei riferimenti che potrete andare un po' ad approfondire. Però l'esigenza di contare e di rappresentare i numeri è vecchia, diciamo, come l'essere umano. All'inizio tutti i popoli che hanno dovuto avere a che fare con questo problema si sono ingegnati ognuno in un modo diverso. Diciamo che nella storia l'approccio forse più comune, che è anche quello più naturale e più intuitivo che ci viene, è proprio quello di usare un simbolo per rappresentare una certa quantità. Quindi ad esempio, se io ho un sasso, due sassi, prenderò una stanghetta, un sasso, appunto una lineetta, e in base al numero di simboli che farò, quel numero sarà associato effettivamente, quel simbolo sarà associato effettivamente al numero di oggetti che potrò avere. Questo è un sistema molto naturale, no? Che di solito associamo ai carcerati, mi viene da dire, no? Che
fanno, sì, le stanghette. Esatto, in questi film in cui i poverini fanno tutte le stanghette dei giorni.
Esattamente. È un sistema molto efficace per i numeri bassi, cioè io fino a quando devo rappresentare una quantità modesta di oggetti, comunque di cose, è un sistema che funziona molto bene, ma ovviamente è assolutamente inconveniente per numeri alti, anche se creiamo dei nuovi simboli che introducono una certa quantità. Penso per esempio, non so, alla X romana che equivale per 10 oggetti e così via. Comunque, certo, se dovete scrivere numeri molto alti, la cosa è un problema, non lo so, mi viene da dire, pensiamo a scrivere 635.472 in numeri romani, insomma bisogna pensarci un attimo, diciamo, prima di riuscire a rappresentarlo, no? La sua invece efficacia nel rappresentare i numeri arabi in pochissime cifre ci fa immediatamente rendere conto della semplicità, no? Di questo sistema, certo, comparato a quello che si usava in passato. Il sistema appunto dei numeri arabi è un sistema detto a due dimensioni. Che vuol dire a due dimensioni? Vuol dire che non c'è solamente il simbolo che ci dà un'informazione, ma un'informazione aggiuntiva è data dal valore posizionale del numero. Cioè, che vuol dire? In che posizione noi mettiamo la cifra? Cioè, se il 9 noi lo mettiamo davanti a un certo numero, ha un significato. Se lo mettiamo alla fine di un altro numero, ovviamente ha un altro significato associato al numero.
Certo.
Perché questo? Perché a seconda della posizione, noi, per ottenere il risultato, diciamo, del numero che vogliamo rappresentare, moltiplichiamo quel numero in quella posizione per una potenza di 10 associata, dove 10 si chiama base. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi, probabilmente per il fatto che abbiamo 10 dita, abbiamo scelto, almeno il sistema numerico, il sistema di numerazione araba ha scelto la base 10, e quindi noi ogni posizione, diciamo, dove si trova un numerale, la moltiplichiamo per 10 elevato al numero in cui si trova quella posizione. Non è l'unica base numerica, ovviamente 10, ce ne sono state altre nella storia. Oggi forse quella che conosciamo tutti quanti, quantomeno quella che conoscono tutti quelli che fanno un mestiere associato alla tecnologia, è la numerazione binaria, no? Nella numerazione binaria i simboli per rappresentare un numero sono solamente due, ovvero lo 0 e l'1. Quindi 1 più 1 non può fare 2, perché non esiste il simbolo 2, ovviamente, in questa notazione. Quindi noi non moltiplichiamo per una potenza di 10, ma moltiplichiamo per una potenza di 2. E quindi, per ottenere una somma, il risultato della somma 1 più 1, dobbiamo fare 1 per 2 alla 1 più 1 per 2 alla 0, il cui risultato complessivo è 2. È un po' matematico, un po' tecnico, però insomma è interessante per capire quali sono le differenze di tutti i vari simboli, diciamo, numerici. Per curiosità, esistono anche dei sistemi che sono a tre dimensioni, ovvero dove c'è un'informazione aggiuntiva oltre a quella della posizione e del simbolo stesso. C'è per esempio quello babilonese, ma in realtà poi non sono stati usati perché introducono una complessità che non è necessaria in pratica, e alla fine li rende molto meno efficienti a trasportare delle informazioni, diciamo.
Vuoi una chicca sul perché i romani non contavano fino a 10 con le dita?
Vai, spara, spara.
Perché usavano il pollice per contare. Ah, col pollice contavano le punte delle dita e quindi arrivavano al massimo a 8.
Ah, ok, interessante.
Ma è un'informazione che ho avuto circa le elementari, poi non l'ho più trovata nei miei studi che ho fatto, però è sempre una cosa bella da dire, soprattutto in cose come questa, no?
Certo. Ma sai, poi per tornare al discorso delle basi, in realtà ci sono stati anche proposti sistemi di calcolo diversi nel tempo, anche da matematici, per esempio su base 12, perché il numero 12 sarebbe particolarmente conveniente, perché è divisibile per 4, per 3, per 6, quindi insomma... poi si porta dietro tutta una serie di risvolti matematici, ma oggi parliamo di storia, quindi mi metto a freno, diciamo, nella mia parte matematica.
Certo.
Però insomma, al netto di tutto questo, abbiamo detto che esistevano altri sistemi, no? Che comunque sono bidimensionali, altri sistemi tridimensionali. Cioè, che cos'è che ha reso effettivamente i numeri arabi così convenienti e che le ha poi portati fino ad oggi, insomma, a
al successo, diciamo,
di... esatto, avere questo successo incredibile. Se ci pensiamo, i numeri hanno due funzioni, no? Allora, con una funzione noi vogliamo rappresentare le cose e quindi voler dire che, non so, le montagne che vediamo in lontananza sono due, sono tre, eccetera, eccetera.
Certo.
L'altra funzione è quella del calcolo, cioè riuscire a sommare diverse quantità, sottrarle, dividere, fare dei calcoli e poi, insomma, elaborarne e ottenerne i risultati. Ecco, in molte culture queste due cose erano separate. Cioè, per esempio, in Cina il calcolo si faceva con un abaco e dei bastoncini. L'abaco, in realtà, per inciso, comunque è uno strumento che poi è stato utilizzato moltissimo anche in Occidente. Però comunque la procedura di calcolo era, diciamo, affidata ad altri strumenti. Mentre invece la rappresentazione avveniva con dei pittogrammi fatti su carta. Quindi prima si contava e poi si scriveva su carta.
E poi si rappresentava.
Esatto, si rappresentava il numero su carta. I numeri arabi, nella loro forma finale potremmo dire, perché poi in realtà durante la loro evoluzione, lo vedremo dopo, anche loro avevano questa separazione, però nella loro forma, che poi ha preso più piede, in realtà univano questi due aspetti, perché potevi sia rappresentare con un basso di numeri di simboli numeri molto alti, come abbiamo visto, il numero di simboli appunto era 10, consideriamo in altri sistemi ce n'erano tipo 60, cioè quello babilonese dovevi ricordarti 60 simboli, quindi insomma non molto pratici. Ma questa cosa veniva unita anche a una semplicità sia della forma e della scrittura, perché oggettivamente sono molto semplici da scrivere, cosa che comunque rendeva molto semplice il calcolo a penna. E quindi alla fine, come si dice sempre, la semplicità vince. E quindi
certo, la praticità è meglio di qualunque tipo di studio fatto, cioè devono unirsi studio e praticità, no? Perché altrimenti non si vince. Senti, ma invece... per quanto ne ho studiato io, anche con gli arabi è inserito, no, il concetto dello zero.
Sì, il concetto dello zero in realtà diciamo un po' un mito, il fatto che comunque sia stato inventato dagli arabi, o quantomeno è una cosa un po' semplicistica. Il ruolo dello zero è molto complesso, adesso man mano che andiamo avanti un po' più nel contesto storico magari lo vediamo. Però il concetto di zero esiste in due facce, no? La prima faccia, che è quella che indica un posto vuoto. Avete visto, abbiamo parlato del ruolo della posizione delle cifre, no? Quindi se pensiamo al numero del 2020, per esempio, lo 0 indica un posto vuoto, cioè in quella cifra io non devo moltiplicare 0 per la potenza che viene rappresentata in quella cifra. Certo. E ovviamente è quello che mi consente di distinguere 2020 da 22, ok? E in quel concetto lì in realtà esisteva già da molto tempo, ed esistevano sistemi come quello babilonese che non avevano una cifra per lo zero, quindi non c'era un numerino, diciamo, associato, un simbolo associato a quel concetto, ma in realtà separavano e lasciavano uno spazio vuoto, cosa che ovviamente rendeva particolarmente difficile distinguere l'esempio che ho fatto prima, cioè dal 2020 a 22.
Certo, perché ovviamente se lo spazio era troppo poco si poteva non capire, no? Per esempio,
esatto, ma anche pensa se scrivi di corsa, no? Scrivi qualcosa di corsa, poi insomma lo spazio che hai lasciato magari non è sempre regolare.
Sì, e quindi, sì, magari poi il problema non è per te, ma per chi dovrà leggerlo. Poi.
Certo, certo, chiaro. E poi c'è un secondo significato dello zero che è un po' più complesso e che insomma andremo piano piano a trattare, che è il suo significato matematico di assenza di cose, quindi il significato appunto di nulla, di mancanza, e quella è un'evoluzione un po' più particolare, ma arriviamoci per gradi perché insomma è lunga. Prima di partire subito con la storia, Costantino, poi ti lascio un po' la parola e ci fai un po' il quadro storico degli inizi un po' dei numeri. Una domanda che spesso c'è e che anche io ero molto curioso, l'ho imparato insomma di recente facendo un po' di ricerche, cioè perché i greci, che erano comunque una cultura molto avanzata dal punto di vista matematico, non adottò un sistema posizionale, cioè il sistema di calcolo greco, per chi non lo sapesse, insomma semplificando, è molto simile a quello romano, no? Quindi ci sono delle cifre, dei simboli insomma che corrispondono a un certo numero. Certo. Ma non c'è appunto tutto quel meccanismo posizionale che abbiamo detto fino adesso. In realtà, perché la matematica, la cultura greca, diciamo, della matematica era molto molto basata sulla geometria, e quindi in pratica abbiamo un tipo di matematica molto basata sulla lunghezza delle linee, per esempio, e quindi nonostante ci siano stati brillanti matematici cioè facciamo due nomi, Pitagora e Euclide, cioè,
tanto senso, per dire, insomma,
tanto per dire, no. In realtà appunto non sentivano forse il bisogno di una discussione teorica su questo tipo di cose, perché il loro tipo di matematica appunto era molto geometrica, mentre invece i numeri, in maniera forse potremmo dire, per semplificare un po', algebrica, forse erano usati per lo più diciamo da mercanti, e quindi non ricevettero insomma l'attenzione nel dibattito filosofico, no? Che forse
anche perché non dovevano forse rappresentare delle quantità così elevate da avere difficoltà nell'altro sistema.
Probabilmente sì.
Bene, allora, dopo aver esaustivamente risposto a questa domanda che comunque ci siamo spesso fatti, passiamo a un contesto storico un po' più ampio, e quindi diciamo subito che quelli che noi chiamiamo numeri arabi, nella realtà dei fatti, in realtà hanno origine indiana. Vengono dall'India, come molte cose in realtà che noi poi abbiamo imparato e abbiamo fatto nostre, e la storia della loro trasmissione in realtà è molto lunga, richiede molto tempo, e basti pensare che i numeri, diciamo, indiani da cui hanno preso poi origine i nostri, hanno origine addirittura nel terzo secolo avanti Cristo. Questa numerazione è detta, sono chiamati numeri Brahmi, no? E già così però non erano allo stadio che conosciamo oggi, perché non esisteva la notazione posizionale, quindi la dimensione che ha fatto sì che diventasse così famosa, no?
Certo.
Fu adottata soltanto successivamente e in pianta stabile soltanto nel 500 d.C., quindi stiamo parlando di 800 anni dopo.
Certo, un processo molto graduale.
Sarebbe poi, tra l'altro, molto semplice dire che gli arabi hanno preso i numeri indiani così com'erano, cioè li hanno trovati e li hanno usati. In realtà anche qui c'è stato un grosso lavoro da parte degli stessi arabi, e anzi si pensa che per molto tempo ci fossero numerosi sistemi numerici in uso contemporaneamente tra gli stessi arabi.
Sì, perché quindi, poi appunto quando si andava a fare un lavoro proprio matematico, ovviamente come tutte le scienze, diciamo, un meccanismo che richiede tempo, diffusione, ovviamente ragionamento, e quindi sicuramente è stato un processo molto lungo nel quale gli arabi hanno messo molto del loro, lo vedremo adesso andando avanti. Volevo solo fare un piccolo inciso, diciamo, sull'India. Diciamo che nell'India, per proseguire un po' sull'analisi del concetto di zero che stavamo portando avanti, è un matematico indiano, Brahmagupta, scusate ma i nomi indiani sono particolarmente difficili, che era un astronomo e un matematico importantissimo nel contesto indiano, che è vissuto più o meno attorno al 600, e che ci dà, è lui a darci le prime regole, almeno quelle che noi abbiamo e che ci sono giunte fino a noi, del concetto di zero come nulla, quindi non come spazio tra i numeri, ma il concetto come assenza di cose. Dice per esempio che la somma di zero è un numero negativo, sarà un numero negativo, oppure che di zero è un numero positivo, sarà un numero positivo. regole che oggi noi ovviamente diamo per scontate, ma che ovviamente hanno richiesto molto tempo e ovviamente molti studi. Ovviamente per capire che era ancora un discorso molto acerbo, per esempio quando si tratta di arrivare alla divisione per zero è lo stesso Brahmagupta che un attimo si ferma, perché per lui il concetto insomma è ancora abbastanza oscuro e difficile, ma la strada insomma sarà ancora particolarmente lunga.
Beh sì, va detto che comunque il problema dello zero è anche no nel nostro calcolo del calendario. Si dice sempre che in realtà il passaggio, quando si fa il calcolo, è stato fatto da 1 avanti Cristo a 1 dopo Cristo, non c'è un vero e proprio anno zero, con tutto il problema che in teoria ne consegue, ma in realtà abbiamo adottato le cose per come ci sono arrivate.
Certo.
Allora, va detto che il primo incontro, si può dire, no? Tra la civiltà più occidentale e questo sistema si ha nell'opera di Severo Sebokht, anche detto Sebokht di Nisibi, che è un vescovo della zona, diciamo, del Medio Oriente, sull'Eufrate, e un vescovo di grande cultura filosofica e scientifica, che si occupò della traduzione di scritti astronomici e matematici dal persiano. Ed egli, vado a fare una citazione proprio sua, scrive nel 662: «Ometterò ogni discussione sulla scienza degli indiani, delle loro sottili scoperte in astronomie, scoperte che sono più ingegnose di quelle dei greci e dei babilonesi e del loro valido metodo di calcolo che supera ogni immaginazione. Dirò solo che questo calcolo è fatto di 9 segni. Se quelli che credono, perché parlano greco, che sono arrivati al limite della scienza, leggessero i testi indiani, sarebbero persuasi che ci sono altri che conoscono qualcosa di valore». Questa cosa ci suggerisce che già nel VII secolo c'era più di qualcuno, no? Che aveva avuto contatto con la scienza, diciamo, che arrivava dall'India e che magari era stata trasmessa già con i primi contatti del mondo che poi diventerà arabo, e che comunque però erano pochi quelli che la conoscevano in maniera completa, certo. Si può dire, nel senso che già da quest'opera di una persona che si è impegnata nella traduzione di questi testi si può capire che non erano così d'uso comune, c'era ancora una sorta di spocchia, no, nel mondo greco.
Che appunto c'era un po' di snobismo, si legge quantomeno, no? Di tutte scoperte che non venivano un po' dai luoghi che, in maniera classica, diciamo,
si considerano culla della civiltà. Però va detto che c'è chi già aveva capito l'importanza del chiaro lavoro indiano, no?
Certo. E andando avanti un po' con le testimonianze, nel 776 c'è un'altra testimonianza. Adesso qui siamo nel pieno della crescita dell'impero arabo, un periodo meraviglioso. Io sono particolarmente appassionato della storia araba, vi consiglio, magari faremo poi delle puntate nel Bar Storia su questo, però insomma siamo nel pieno dell'espansione di, appunto, degli arabi, e praticamente tramite un lavoro del XII secolo di un tale Al-Kifti, che però cita precedenti fonti appunto proprio del 776, abbiamo questo aneddoto, ovvero lui narra di questo scienziato indiano che si presenta dal califfo Al-Mansur e riporta questo efficace metodo di calcolo dei cieli, quindi delle questioni, diciamo, astronomiche, e anche di quello che oggi sappiamo essere il seno matematico. Il califfo sembra che sia particolarmente, insomma, affascinato da questo calcolo e da queste procedure, tant'è che ne ordina appunto l'immediata traduzione, cosa che avveniva molto spesso tra gli arabi traducevano tantissimo, l'hanno fatto molto dal greco ed evidentemente abbiamo visto che lo facevano molto anche dall'indiano. Infatti piano piano il sistema viene adottato alla corte di Baghdad, che all'epoca era una corte sfarzosissima, piena di cultura, scienza, veramente un crogiolo di informazioni e conoscenza incredibile, dove un matematico che poi è salito all'onore della cronaca, ovvero Al-Khwarizmi, una piccola curiosità, la parola algoritmo deriva dal suo nome, perché questo? Perché nell'825 lui ha scritto un libro che si chiama proprio Sul calcolo con i numeri indiani, di cui c'è pervenuta solamente la traduzione in latino, però il suo nome era sulla copertina. Tant'è che per un po' di tempo è stato anche scambiato per il titolo, tant'è che poi la parola, insomma, ha preso piede ed è diventata la parola algoritmo. Il titolo originale non c'è pervenuto, quindi non sappiamo, diciamo, cosa voleva dirci con il titolo Al-Khwarizmi. Però in questo libro, dicevo, compaiono tutte le cifre, incluso lo zero. Quindi abbiamo già, insomma, una prima testimonianza importante che il sistema è stato apprezzato, è stato tradotto, è stato messo in un libro. E piano piano altri scienziati matematici arabi hanno insomma propagato un po' questa cosa, e insomma ne cito uno, Al-Kindi, nell'830 scrive altri quattro volumi e diciamo contribuisce alla, mi viene da dire, definitiva diffusione in tutto il Medio Oriente e poi successivamente in Occidente, ci arriveremo alla diffusione in Occidente. Il sistema, come abbiamo detto, però non si limitò ad essere una trasposizione del sistema indiano, ma in realtà subì tantissime estensioni dal mondo arabo. Per esempio Al-Uqlidisi ci ha per esempio riportato l'uso delle frazioni o della notazione decimale, quindi con la virgola, i numeri zero virgola.
Ti fermo. Vai, ti fermo. Dimmi. C'erano soltanto dei fan, diciamo, di coloro che seguivano questo sistema, oppure c'è il solito boomer che si lamenta?
Ma allora, ti dico, ovviamente negli ambienti forse intellettuali l'innovazione fu immediatamente chiara, le potenzialità che poteva avere. Però il fatto che, soprattutto nella sua prima forma, il metodo di calcolo richiedeva dell'equipaggiamento, quindi una specie di tavoletta con della sabbia sopra su cui fare dei segni, poi in un secondo momento, come abbiamo detto all'inizio, queste due cose vennero unite, e cosa che certo, fu quello che veramente poi portò alla diffusione del sistema, veniva considerato un po' scomodo per l'uso quotidiano, in particolare nel mondo degli affari, no? Quindi il commercio, e quindi per un certo periodo diciamo si è continuato a usare un metodo di calcolo un po' con le dita, anche insomma poi per la materia prima, perché comunque serviva o questo o la carta, ma la carta insomma non era a disposizione in maniera così comune, soprattutto diciamo più anticamente. E, però appunto questa diciamo necessità di strumenti ulteriori venne poi risolta dallo stesso Al-Uqlidisi, che si inventò questo metodo di calcolo su carta che è abbastanza simile a quello che insomma conosciamo oggi, e che poi ebbe fortuna e piano piano venne adottato in Europa attraverso una storia altrettanto lunga e divertente, secondo me.
Esatto, allora vediamo che appunto l'adozione in Europa fu lunga, ma questo interesse sui metodi di calcolo che venivano diciamo dalla parte più orientale c'era, e fu probabilmente spinto anche per la necessità di un metodo più facile di calcolo della Pasqua, che come sappiamo avviene tramite un calendario lunare, no?
Certo.
E quindi questo sistema cominciò ad essere in uso per queste necessità soprattutto tramite il Maghreb, ma anche tramite l'Andalus, ovvero la Spagna che era stata nel frattempo conquistata dagli arabi e che era un centro molto, molto ricco di intellettuali e di, insomma, di circolo di idee, soprattutto al califfato il califfato di Cordoba tra il 929 e il 1031, quindi in un secolo, tra il decimo e l'undicesimo. Addirittura si pensa che sotto Al-Hakam II, ovvero il califfo, la biblioteca di corte conteneva quasi mezzo milione di volumi, quindi un numero enorme.
Un numero esagerato.
Esatto, per fare diciamo la comparazione, no, tra il mondo arabo e il mondo cristiano dell'epoca, l'abbazia di San Gallo in Svizzera ai tempi ne conteneva qualche centinaio, ed è peraltro l'abbazia che ha ispirato il nome della rosa.
Sì, insomma, molto importante.
Insomma, quindi è molto importante. Per una notizia storica, attualmente ne sono conservati 150.000 a San Gallo. Quindi 2.000 anni dopo, no? 1.500 anni dopo, c'è una differenza comunque di 350.000 volumi.
Sì, è pazzesco.
Comunque, sempre qui, quindi in Spagna, prendono una forma molto simile a quella che conosciamo oggi, questi numeri, e vengono menzionati per la prima volta in uno scritto cristiano, chiamato la Cronaca di Alberda, ovvero una cronaca redatta nel Regno delle Asturie, ovvero nel nord della Spagna che era cristiano, alla corte di Re Alfonso III.
Certo, perché probabilmente, insomma, essendo molto in contatto in maniera abbastanza vicina, questa trasmissione di idee era molto favorita.
Certo, c'era uno scambio, comunque i cristiani, nonostante quello che poi si è detto, erano molto ben accetti all'interno del mondo arabo.
Beh sì, poi sul mondo arabo ho detto faremo sicuramente delle puntate nel Bar Storia, perché è un qualcosa di incredibile, però ve lo dovete immaginare molto molto diverso dall'immagine un po' stereotipata che abbiamo oggi noi della cultura araba. Poi appunto, per dire un'altra nota su questa vicinanza, i numeri appunto diventarono sempre più popolari tra gli studiosi. Pensa, c'è persino un papa, Silvestro II, che era uno studioso francese che si chiamava, mi scuserete per il francese, io veramente sono negato, però credo Gerbert, d'Aurillac.
Gerbert.
Noi ti analizzeremo in Gerberto.
Comunque Gerberto, esatto.
Che era nato in Alvernia. E lui si è formato, va bene, nel monastero benedettino di San Geraldo di Aurillac, e si è formato, diciamo, in particolare nelle arti liberali, quindi retorica, dialettica, ma anche geometria e astronomia. A un certo punto, mentre lui è nel monastero ed è uno studioso molto promettente, arriva il duca Borrell II di Barcellona, che lo vede e dice: ah, mi piace questo ragazzo, portiamolo alla mia corte.
Bene, così, no? Poi quando te lo chiede il duca Borrell II,
Dire di sì. Ovviamente, e se lo porta in Catalogna molto vicino ovviamente al califfato di Cordoba. Lui arriva lì e letteralmente si innamora del patrimonio culturale arabo ed entra in contatto con filosofia, astronomia, matematica, geometria, tutte le meraviglie che un centro culturale dell'epoca di quel tipo può offrire. Tant'è che a lungo si è attribuita a lui l'introduzione dei numeri arabi. In realtà, anche se sicuramente li conosceva, perché ovviamente non poteva non conoscerli essendo lì, non abbiamo delle prove concrete che lui li abbia fisicamente spinti in qualche modo nel mondo cristiano. Però era, immaginiamoci, questa persona a me affascina tantissimo, talmente erudita e affascinata da una cultura molto diversa dalla sua, da poi essere addirittura conosciuto in maniera un po' dispregiativa, perché siamo nei periodi dell'antipapa, no? Clemente III, che gli affibbiarono, diciamo, questo soprannome, ovvero venne definito il Papa Mago. Quindi...
Beh, benissimo. Che ci riporta a quando a scuola chi non capiva la matematica, tipo me, per esempio, la chiamava la matemagica.
La matemagica, sì, infatti, esattamente. E va, tornando un po' ai numeri, diciamo alla storia dei numeri, dopo la parentesi su Silvestro II, una figura italiana che dette enorme spinta all'introduzione dei numeri arabi fu Leonardo Fibonacci, che è famoso, diciamo, negli ambienti matematici per la serie di Fibonacci, che scrisse un libro che si chiama Il Liber Abaci, dove in pratica mostra una comparazione dello stesso numero scritto con il sistema arabo, che tra parentesi include già il concetto di zero, anche se diciamo forse Fibonacci tradisce un po' la paura nell'avere a che fare con questo concetto, perché lo chiama cifra e quindi, diciamo, lo chiama in maniera un po' diversa per distinguerlo dagli altri numeri.
Lo mitizza in un certo senso.
Beh, è un po' intimorito, insomma, da quello che è un concetto complesso che, insomma, avrà una lunga evoluzione ancora. E però, insomma, con questa semplice comparazione tra un numero scritto con il sistema arabo e un numero scritto in sistema romano, riesce già a far capire, insomma, il vantaggio del sistema, che, insomma, è palese a tutti, penso anche all'inizio, quando abbiamo iniziato a parlarne.
Beh, sì, a quel punto penso che per tutti sia stato chiaro che era un sistema infinitamente migliore. Infatti da lì vediamo che si diffonde questo sistema di numerazione, ad esempio sui quadranti di molti orologi famosi in Inghilterra, dei documenti reali addirittura in Ungheria, ma anche nelle iscrizioni delle tombe, che è poi quello che sostanzialmente ne ha favorito l'adozione e la diffusione per l'inizio.
Certo.
Poi però la diffusione più importante ovviamente si deve alla stampa a caratteri mobili, che ne porta il definitivo uso attorno alla metà però del XVI secolo, quindi siamo parecchio avanti poi nel tempo. Ci ha messo un po' il sistema europeo ad affidarsi completamente ai numeri arabi, ecco.
Però, insomma, poi ovviamente dell'invenzione della stampa, che non spoileriamo perché sarà sicuramente oggetto di un'altra puntata, tutto è più facile, no? Quando un libro può essere,
certo,
stampato e portato lontanissimo, tutti possono leggere veramente il vantaggio che magari descriveva Fibonacci nel suo libro. Per concludere un po' la nostra parentesi sul concetto di zero, il concetto di zero ci mise un po' più di tempo a evolversi completamente come quello che conosciamo oggi. Addirittura Cardano, un matematico, diciamo, nel pieno Rinascimento, risolse delle equazioni cubiche, quindi, insomma, un concetto matematico abbastanza complesso, senza il concetto di zero nel 1500, tant'è che poi, insomma, fu anche abbastanza complesso, e dobbiamo arrivare fino più o meno a circa il 1600 per giungere a inquadrare un po' lo zero come lo conosciamo oggi, anche se ovviamente ci furono comunque molte resistenze, su cui adesso non ci concentriamo perché sarebbe lungo, ma vi lascio un po' di posti dove potete approfondire alla fine della puntata.
Allora, adesso abbiamo finito questa bella cavalcata, no? Che ci ha portato a far capire come ci siamo arrivati ad adottare questo sistema. Però è anche interessante sapere il perché proprio nella cultura araba c'è stata questa introduzione e poi questa espansione. Allora, va detto innanzitutto che i popoli arabi godevano di una posizione favorevole che gli ha permesso poi, nelle espansioni successive, di arrivare dall'India all'Europa, no? E quindi certo, il mondo arabo era talmente espanso da permettere un circolo di idee più veloce rispetto magari al sistema che vivevamo noi in Occidente. Poi successivamente va detto che proprio in questo periodo di enorme espansione gli arabi erano un popolo, si può dire da un certo punto di vista illuminato, che amava prendere le conoscenze dei popoli che poi sottometteva e soprattutto garantiva a questi popoli di mantenere per esempio la lingua e i costumi. C'è una citazione famosa dei popoli del libro, che sono i cristiani e gli ebrei, no? Cercavano di mantenere le indipendenze.
Certo.
Benché la lingua araba fosse sempre quella dritta, infatti in tutti i centri, diciamo, di cultura ma anche di potere, quindi Baghdad o anche Cordoba, che sono le due che abbiamo citato, ogni conoscenza veniva comunque tradotta in arabo.
Sì, pensiamo a tutti gli autori greci che venivano tradotti. Questo ha fatto sì anche che si diffondesse negli ambienti culturali arabi una enorme conoscenza di Aristotele, di tutti i testi classici greci, di autori greci che venivano tradotti, studiati e poi rielaborati a Baghdad, a Cordoba, e quindi la discussione filosofica, ma anche nelle scienze, nella medicina, nelle arti, ne ha beneficiato tantissimo e ha contribuito a fare degli arabi, diciamo tra il 600 e più o meno il 1000-1100, un popolo veramente in un'espansione incredibile. E io penso che dovesse essere anche particolarmente esaltante vivere come arabo a quei tempi, perché penso si avesse la sensazione di star dando vita a un mondo nuovo, a qualcosa di nuovo.
Sicuramente una sottospecie di età dell'oro, no?
Sì, viene ogni tanto ci si definisce così anche l'epoca d'oro islamica.
Perché viveva in quell'epoca e si sentiva di far parte di qualcosa di molto molto sì, grande, molto molto ricco.
Sì, diciamo che più o meno tradizionalmente si fa finire, mi sembra, con la conquista mongola di Baghdad, che va a seconda metà del 1200-1258, credo, vado a memoria però.
Comunque insomma, si sta parlando di un grosso periodo, di un lungo periodo.
Sì, un lungo periodo che, insomma, diciamo oggi se non lo studiamo forse ci viene anche un po' difficile crederlo, vista comunque la condizione dei popoli arabi oggi e di tutti gli stereotipi che poi spesso gli affibbiamo senza
usando conoscere. Un meme odierno è invecchiato male.
Beh sì, più che altro basterebbe insomma avere un po' di contezza, un po' di conoscenza in più della storia dei popoli, come abbiamo con la nostra, perché non è infrequente, no, interessarsi della storia romana, della storia greca.
Certo.
Interessarsi magari anche della storia araba secondo me aiuterebbe a capire molto. A tal proposito andiamo a un paio di testi che sono interessanti secondo me da portarvi se volete approfondire, perché la storia sui numeri e poi in particolare sulla cultura araba è enorme. Un libro molto bello è Storia dei popoli arabi di Albert Urani, il sottotitolo è Da Maometto ai nostri giorni. Allora, è un bel libro, è grande, quindi magari può intimidire, però vi assicuro che è veramente interessante, completo, tratta la storia degli arabi da tutti i punti di vista, non solo di questa epoca d'oro, diciamo, che abbiamo trattato, ma anche successiva, e aiuta veramente tanto a rendersi conto del contesto di cui oggi abbiamo parlato. Poi c'è un libro che si chiama Math in Society, cioè la matematica nella società, di David Lehman. Anche questo è interessante per scoprire il ruolo che la matematica ha avuto in diverse epoche e nella società e come si è evoluta. Se siete interessati alla storia della matematica, c'è una risorsa online gratis che potete andare subito a guardare, che è della School of Mathematics and Statistics University of St. Andrews, cioè di Sant'Andrea in Scozia. Lì se cercate History of Mathematics, basta cercarlo su Google, vi compare subito. C'è tutta una trattazione incredibile, divisa per argomenti e per civiltà, di come le varie civiltà approcciavano la matematica. È veramente molto molto interessante, non è da un punto di vista tecnico-matematico ma proprio più storico forse, quindi è veramente bello. Se poi siete dei nerdacchioni e volete andarvi a vedere le implicazioni matematiche e quindi anche con un po' di formule dei sistemi numerici, c'è un bell'articolo, anche questo lo trovate gratis su ResearchGate, che è un sito, diciamo, per gli articoli di ricerca. che si chiama Representational Analysis of Numeration Systems, cioè una analisi di rappresentazione dei sistemi numerici, di Zhang e Norman, che sono due autori, diciamo, abbastanza anche conosciuti. Molto bello, un po' di pagine, insomma, tecnico ovviamente, se avete competenze matematiche lo riuscite a seguire, altrimenti magari potete anche solo leggere le conclusioni e l'abstract, è in inglese, ma è veramente bello, insomma, vi dà un po' l'idea di quali sono tutti i vantaggi dietro questo calcolo numerico.
Purtroppo però c'è un test d'ingresso che, se siete come me, non supererete, quindi purtroppo questa risorsa vi sarà impedita.
Succede. Va bene, io direi che siamo anche andati abbastanza lunghi, ma l'argomento era molto interessante. Allora, io ringrazio nuovamente Web Radio Activa per lo spazio. Seguiteci anche sui nostri social, sulla pagina Facebook, la pagina Instagram, su tutte le piattaforme di distribuzione, quindi Spotify, Apple Podcast e la vostra preferita, le trovate tutte sia sulla nostra pagina Facebook che sulla nostra pagina Instagram. Lasciateci una recensione, un commento e diteci cosa ne pensate anche di questa puntata, se vi è piaciuta, se vi è piaciuto sapere qualche curiosità in più, cosa ne pensate del contesto storico, della storia araba. Insomma, ci fa sempre piacere confrontarci con chi come noi è appassionato di storia. Noi vi ringraziamo ancora, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Turin Pub e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia
mai.